Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo. L'augurio più affettuoso che questa Pasqua entri nel vostro cuore e possa davvero portare pace, quello che Gesù ha augurato apparendo ai suoi apostoli subito dopo la risurrezione. Pace. Pace vuol dire armonia, vuol dire profondità di rapporti veri con le persone che ci circondano, verità anche di rapporto con il Signore, messo davvero al centro della nostra vita. Ecco, vedete, il cielo pasquale rimarrà qui fino alla domenica dell'ascensione del Signore, e stanotte è stato ornato, incensato anche stamattina, sono state messe tutti i segni della luce, i fiori, per dire: ecco, Cristo risorto simbolicamente presente in mezzo a noi, come fosse la candela che avete portato a casa stanotte, ecco, il segno di una luce che dà senso alla nostra vita. Gli apostoli sono i testimoni di questo episodio. Hanno vissuto per alcuni anni con Gesù. Ne hanno apprezzato la capacità, la bellezza, la parola veramente meravigliosa, l'insegnamento, i miracoli, e poi l'hanno visto morire ammazzato crudelmente su una croce, e l'hanno anche sepolto. Basta, è finito tutto. È quello che pensiamo normalmente anche noi. Portiamo al camposanto i nostri parenti, i nostri amici, e poi così sconsolatamente diciamo: è finito tutto. No, non è finito tutto. Gesù ricompare, e allora a quel punto gli apostoli dicono: è un fantasma. E allora Gesù si impegna veramente per dimostrare il contrario, chiede loro da mangiare e poi dice: toccatemi, non sono un fantasma, ho carne e ossa. E a Tommaso dice: metti le tue dita dentro nelle mie piaghe, tocca, senti la realtà della mia presenza nuova. Allora i nostri apostoli diventano i testimoni di un episodio assolutamente fuori dal normale, che esiste un corpo, e quando dico corpo pensate a Maria che l'ha partorito, che l'ha allattato, che l'ha fatto crescere. Pensate a tutti gli apostoli che ne hanno avuto un'esperienza fisica. Proprio San Giovanni in una sua lettera dice: noi l'abbiamo toccato con le nostre mani, l'abbiamo visto con i nostri occhi, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie. Ecco, lui che era il Verbo eterno di Dio ha preso un corpo materiale come il nostro, uguale e preciso, con tutte le cose buone o pesanti che può avere un corpo, le necessità fisiche che abbiamo tutti, le ha vissute tutte Gesù. Ecco, vedete, è proprio qui il grande messaggio. Un Dio innamorato delle sue creature, che siamo noi, che per ricongiungerci a Lui dopo il peccato non ha mandato un libero, un angelo, ha mandato il Verbo Eterno di Dio, il Figlio, la seconda persona della Trinità, che ha preso un corpo umano vero come il nostro e l'hanno ammazzato. Hanno ammazzato il Figlio di Dio? No, hanno ammazzato il corpo del Figlio di Dio. E questo è il segreto. In quel corpo umano, che dice tutta la nostra umanità, è presente la potenza di Dio stesso, del suo spirito. È vero, c'è una lotta tra il bene e il male. Guardate la società in cui stiamo vivendo. A voi cosa sembra? Che trionfi il bene o che trionfi il male? A me sembra che trionfi il male, anche perché fa molto più fracasso. Il bene c'è, è tantissimo, ma è silenzioso, è nei nostri cuori. Ma chi non ha un'esperienza di bene nella propria famiglia? Gli affetti, i figli, la crescita, ma tantissimo bene. Però il male è agguerrito. Ma sapete che spendiamo come nazioni civili, pensate, spendiamo il doppio per costruire armi e usarle rispetto a quello che usiamo per produrre medicine e scuola. Vi pare una civiltà questa? Qual è il valore grande allora di questa civiltà? Armare il male, la violenza, la cattiveria, la prepotenza, forme veramente assurde, a volte anche nelle nostre fabbriche, nei nostri luoghi di lavoro, negli uffici, dove invece di avere una solidarietà che aiuta le persone a raggiungere la loro dignità, vediamo veramente una lotta degna delle belve, non degli uomini. La lotta fra il bene e il male. Gesù ha assunto nel suo corpo tutto il peccato del mondo, tutto questo male, questa violenza. E questa violenza ha creduto di poter vincere anche sul Figlio di Dio inchiodandola a una croce. Gesù ha voluto subirla, questa passione, con amore, dono estremo di amore per noi, perché quel peccato che ci ha separato da Dio venisse scardinato, eliminato, e ci fosse di nuovo un collegamento profondo fra un Dio innamorato e ciascuna delle sue creature, a cui Lui vuol dare la stessa vita d'amore che vive il Padre, il Figlio e lo Spirito. E allora ecco questo corpo umano vivo. Noi siamo quei pazzi rispetto alla mentalità corrente nella società che credono che il corpo di Gesù, il corpo fisico di Gesù, è risorto, è vivo, ha una vita perfetta, nuova, che non terminerà mai più. Abbiamo due corpi in paradiso, sapete, quello di Gesù e quello di Maria. Questo è l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Due corpi risorti che ci dicono: il tuo corpo risorgerà, il nostro corpo, questo corpo che invecchia, che si abbruttisce, che diventa cadente, pesante, questo corpo, che vuol dire però relazione umana, affetti, generazione della vita, impegno di cambiare la società, questa nostra relazione umana, questa personalità che stiamo costruendo di giorno in giorno è destinata a vivere per sempre. A una condizione: che come in Gesù è presente non solo il corpo fisico, ma la divinità, lo spirito, che anche nel nostro corpo ci sia lo spirito. E allora quando vi nasce un bel bambino cosa fate? Lo portiamo qui al fonte battesimale, che è qui a fianco all'altare, e diciamo: Signore, io non l'ho mica creato perché muoia fra 100 anni, non ho procreato un condannato a morte, allora lo metto nelle tue mani, metti il tuo spirito in questa creatura, perché lo spirito è vita eterna. E allora ecco il battesimo, il momento veramente della vera nascita, quando questa nostra vita terrena nasce per la vita eterna. E da quel momento di giorno in giorno, di sacramento in sacramento, sviluppare lo spirito che è in noi, farlo crescere, arrivare all'età adulta, consapevoli, quando Gesù ci dice: se tu mangi la mia carne e bevi il mio sangue, pensate, ci parla della sua passione, il sangue versato, il corpo flagellato e ucciso. Bene, se tu ti unisci con me nella ritualizzazione della mia morte e della mia risurrezione, che è la Santa Eucaristia, la Messa, allora a quel punto la forza dello Spirito che ha fatto risorgere me farà risorgere anche te. E Gesù dice: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna. Se noi pensiamo di avere rapporto con Dio solo per chiedergli di stare bene in questa vita, di avere una sua benedizione, di chiedergli magari anche il miracolo di guarire qualcuno che è ammalato, che è grave, che si è fatto male, ma sì, gli chiediamo le briciole. Lui non ci vuol dare solo le briciole, ci vuol dare la pienezza di una vita che dura per sempre. Allora capite perché i cristiani fanno festa a Pasqua? La Pasqua è veramente la proclamazione che la vita umana ha uno sbocco, non termina con la vita fisica, diventa eterna. Ma capite che non posso tenerla per me questa notizia, devo dirla a tutti, devo annunciarla. E che bello, papà e mamma che cominciano a dirlo, molto meglio di me adesso, ma al loro bambino, con piccoli segni, portandoli in chiesa, accendendo una candela, dicendogli che Gesù è vivo, che è presente nel tabernacolo, e poi facendoli crescere, trasmissione, testimonio della risurrezione di Cristo, che aiuta le creature a crescere e a avere veramente la speranza di una vita eterna. I nostri giovani di oggi ci credono? I vostri figli ci credono? Io dico di no, non abbiamo trasmesso la fede. Ci siamo contentati di fare dei riti, andiamo a messa, diciamo le preghiere. Non servono a niente se nel cuore non c'è l'amore per Gesù risorto. Noi dobbiamo trasmettere la risurrezione di Cristo, far loro comprendere che questa vita non termina con i soldi, con la casa, con il lavoro, sacrosanti, necessari, ma questa nostra vita si prepara a un amore eterno quando finalmente le relazioni umane che abbiamo cominciato qui in terra avranno la pienezza dell'amore, liberate finalmente dal peccato e dalle scorie. Allora capite perché Pasqua è veramente la festa più grande e dobbiamo cantare un alleluia che non termina mai più. Perché dobbiamo testimoniarlo? Perché dobbiamo vivere una vita da risorti, non una vita da gente che non ci crede e allora accumula soldi, diventa egoista, diventa aggressiva, litiga coi fratelli, mette nelle case di riposo i vecchi. E se io devo vivere bene in questa vita mi accumulo tutto, mi garantisco. Che ti garantisci? Hai le tasche quando ti mettono nella cassa? No, hai un cuore pieno di Spirito Santo che ti farà vivere in eterno se l'hai seminato già adesso, testimoniando amore con una vita degna di chi crede nella risurrezione. Chiediamo allora al Signore oggi, in questa Eucaristia, che ci dia davvero la forza del suo amore, che ci faccia sentire che Lui è vivo dentro di noi, che cammina con noi, che condivide le nostre sofferenze, che porta su di sé il peso delle nostre croci. Domenica prossima noi celebreremo la festa della Divina Misericordia, voluta da Giovanni Paolo II. Il cuore squarciato di Cristo, e ce l'abbiamo nel nostro santuario. Ho voluto mettere stamattina proprio questa casula perché qui c'è il Sacro Cuore, il cuore squarciato di Cristo, da cui escono questi due raggi luminosi, uno rosso e uno bianco. Quello bianco, l'acqua del battesimo, e con gioia vi ho aspersi all'inizio della messa. Ma poi il raggio rosso, l'Eucaristia, a cui adesso parteciperemo con amore. Ecco, sentite la presenza di questo Signore innamorato di ciascuno di noi, che è nei nostri cuori, che cammina con noi e che ci prepara a un'eternità di gioia e di amore.